Buonasera. Inauguro il nuovo anno con questa introduzione alla filosofia di Cicerone e di Sesto Empirico. Come sapete c'è stato uno spostamento negli orari, negli appuntamenti e la conferenza che dovrebbe essere tenuta da me all'inizio di novembre. In pratica, l'appuntamento di oggi mette a fuoco un protagonista incredibile del panorama culturale antico e del panorama culturale moderno. Cicerone, tutti lo conoscete, è un nome notissimo, al pari di Socrate, al pari di Aristotele, Platone, però alla fine finisce che, dopo averlo tanto nominato e citato, lo si confini solamente all'interno di quelli che sono i retori del mondo antico, i grandi avvocati, gli uomini di cultura. E Cicerone è stato tutto questo, ma non solo. E difatti il problema di oggi è vedere come, al di là di protagonisti facilmente identificabili e iscrivibili a certe scuole filosofiche, ci siano altri protagonisti che vale la pena cercare di affrontare per capirci qualcosa di come si sia sviluppato il pensiero scientifico europeo e quindi poi mondiale. Voi sapete che nel mondo antico si erano organizzate delle scuole di filosofia. Tutti quanti sapete che c'è stata la prima di queste scuole, la scuola pitagorica. Siamo intorno al V secolo avanti Cristo. Però poi scuole, nel vero senso del termine, sono state quelle dell'accademia. La parola accademia la ritroviamo anche oggi. È un tipo di scuola, l'accademia. Ed era la scuola del demo di Academo ad Atene, dove insegnava Platone. Poi abbiamo la scuola peripatetica di Aristotele, che insegnava in un luogo chiamato liceo, e anche questa parola è conosciutissima oggi. Si chiamano licei per l'appunto le scuole in onore di Aristotele. Poi abbiamo verso il IV secolo, inizio del IV secolo, un altro grande pensatore, Epicuro, che ad Atene fonda la sua scuola, alla quale dà il nome di Giardino. Quindi si cambia l'ambiente, si entra in una dimensione più familiare. E infine abbiamo un'altra scuola ancora, la scuola degli stoici, fondata sempre ad Atene. Si chiama appunto Stoa, da una parola greca, Stoa, che significa portico. E se Platone ed Aristotele insegnavano in luoghi ben protetti, e se Epicuro insegnava nel giardino, gli stoici insegnano sotto il portico della piazza centrale di Atene, per quello si chiamano stoici. Bene, queste quattro grandi scuole, a parte quella pitagorica che non si organizza con dei maestri e direttori, queste grandi scuole si sviluppano e procedono nel corso dei secoli e ci troviamo a un certo momento a Roma, e quindi trasferiti dalla grande area della cultura ateniese in quella dell'Impero Romano, prima della Repubblica e poi dell'Impero Romano, dove queste scuole trovano terreno fertile. Dovete immaginare che una delle grandi tendenze del pensiero classico è la teoresi, cioè il riflettere sui problemi e cercare di dare delle risposte talmente teoriche che a un certo punto ci si dimentica dell'esperienza pratica. Pensano più all'esperienza pratica, poi magari gli stoici e gli epicurei che si propongono un obiettivo ben preciso, cercare di vivere meglio a questo mondo, quindi si propongono un obiettivo etico. Ma se passiamo a Roma, Roma è un altro mondo. Roma è un mondo dove non c'è solamente o soprattutto la tensione teoretica. A Roma c'è un impegno diretto nella vita attiva. Quindi non c'è al centro il mondo del ozium. La parola ozium significa il luogo dove si perde tempo rispetto alle attività quotidiane. Chi può stare in ozio è una persona fortunatissima, perché può dedicarsi a qualcosa che non è il lavoro immediato per sopravvivere. Quindi l'ozium si contrappone al nec ozium, cioè al non ozio, cioè al negozio. Il negozio è il luogo dove c'è l'attività febbrile di tutti i giorni, l'attività del mondo contemporaneo. Oggi noi consideriamo negativamente l'ozium e consideriamo assolutamente positivo il non ozium, cioè il negozium. Esattamente l'opposto del mondo antico, dove erano talmente impegnati a combattere e a sopravvivere che i momenti di vita per se stessi, di ozio, erano considerati momenti eccezionali. Bene, la filosofia dei greci punta all'ozium. A Roma si comincia a capire che bisogna mediare tra ozium e negozium. Ecco, in questa strada ci imbattiamo nel protagonista principale del pensiero filosofico del periodo repubblicano, cioè Cicerone. Cicerone non appartiene a una scuola filosofica, ma è talmente innamorato dell'idea di farsi un bagaglio culturale poi da adoperare anche nelle sue arringhe, nel suo mestiere di avvocato e poi in politica, che affronta un po' tutte le quattro scuole. Quindi cerca di venire a conoscenza dei testi di Platone, addirittura a un certo momento traduce il Timeo di Platone, lo traduce. Tenete presente che Cicerone, come poi altri grandi protagonisti del mondo romano, tipo Seneca oppure Marco Aurelio, sono tutti filosofi che sono bilingui, come noi oggi vorremmo essere bilingui, parlare italiano e inglese, così allora parlavano latino e greco. Cicerone traduce il Timeo di Platone e la traduzione di Cicerone è talmente importante che è una delle poche testimonianze nei primi secoli dopo Cristo della presenza effettiva dei testi di Platone nel mondo romano. Oltre a tradurre Platone, sappiamo che conosce certamente quelli che sono i fondamenti del pensiero platonico che venivano trasmessi dalla successione della scuola accademica. Poi Cicerone conosce molto probabilmente alcune delle opere principali di Aristotele. Tenete presente che la trasmissione dei testi di Aristotele è un'avventura, non sappiamo molto che cosa sia accaduto, però la linea sembra questa: la morte di Aristotele, quindi siamo nel IV secolo avanti Cristo, Aristotele di origine non era ateniese, era un arrivato ad Atene, era comunque greco. Questa tipologia di protagonista, di uomo non ateniese ma arrivato ad Atene, pur essendo greco, viene definita meteco, era un meteco, quindi aveva tutta una serie di diritti e non tutta un'altra serie di diritti. Per esempio non poteva votare, mentre Platone era ateniese completamente. Aristotele, nell'ultimo anno della sua vita, si trova in una situazione molto difficile perché Atene viene conquistata da Alessandro Magno e quindi, e poi Alessandro Magno muore e con la morte di Alessandro Magno c'è tutta una rivincita degli ateniesi nei confronti dei filomacedoni. Aristotele era stato maestro di Alessandro Magno, quindi viene a trovarsi in una situazione estremamente delicata. Fatto sta che si allontana da Atene e l'anno dopo muore. E che fine fanno le sue opere, i suoi scritti? Ora, molte erano state raccolte dai suoi discepoli, però bisogna tenere presente che una scuola funziona se ci sono dei leader che riescono a mantenerla in vita. E per i libri di Aristotele non ne sappiamo molto. Sappiamo solamente che un paio di secoli dopo, ad Alessandria, probabilmente, vengono riscoperti, ritrovati dei volumina, cioè dei rotoli di papiro, e si comincia, in questa grande città, in questa grande biblioteca di Alessandria dell'Egitto, si comincia a provare a mettere insieme questi testi che sono di Aristotele, e vi è un protagonista che si chiama Andronico di Rodi, il quale è lui che capisce che alcuni volumi vanno messi insieme ad altri e in pratica abbiamo la metafisica, la fisica, il De Anima, tutti questi testi vengono rimessi insieme per quello che si riesce. È il primo secolo avanti Cristo in cui l'opera di Andronico di Rodi viene ultimata. Andronico di Rodi tra l'altro si trasferisce a Roma e tra l'altro a Roma in quello stesso momento c'è Cicerone, il quale si fa aiutare da un suo schiavo. La parola schiavo è un termine tecnico per indicare uno stato sociale, ciò non significa che uno schiavo non sia stupido. Nel caso di Tirannone era un esperto competente di lingue e di scrittura, e Tirannone per Cicerone mette insieme probabilmente una, chiamiamola, edizione parallela a quella che sta facendo Andronico di Rodi. Può anche darsi che sia la stessa operazione, non sappiamo bene come siano andate le cose. Fatto sta che Cicerone più di una volta nel suo epistolario ci cita opere di Aristotele e dice che va magari nella biblioteca dell'amico Lucullo a consultare il commento alla metafisica di Aristotele, e quindi siamo perfettamente in grado di dire che Aristotele, un certo Aristotele, è conosciuto da Cicerone. Beh, non parliamo poi dello stoicismo, altra scuola. Cicerone, quando è ragazzo, studia con Diodoto, un professore arrivato da Atene a Roma, di formazione stoica. Tenete presente che la situazione di Atene è molto particolare. Cicerone è nato nel 106 avanti Cristo e muore nel 43, quindi grosso modo siamo nel primo secolo avanti Cristo. Un poco prima della nascita di Cicerone, intorno alla metà del secondo secolo avanti Cristo, la Macedonia era stata conquistata da Atene, e durante la vita di Cicerone, nella periodo che intorno all'88-86, protagonisti sono personaggi come Mario e Sigilla, Atene viene definitivamente conquistata, diventa provincia romana. Quindi è la fase delicata in cui questo grandissimo patrimonio, mondo di cultura greco, viene assoggettato dall'impero romano. E questo comporta, soprattutto nella prima fase, una sorta di fuga dei cervelli da Atene. Periodo di guerra, periodo pericoloso, intorno al 90-80 a.C., quindi epoca in cui Cicerone è ventenne, si trova ad assistere all'arrivo a Roma di tutta una serie di fuoriusciti da Atene, filosofi, che vengono accolti a Roma e di cui Roma si serve per creare un tessuto nuovo culturale. Un po' la stessa cosa che è successa durante il nazismo, quando i fuoriusciti dalla Germania sono scappati soprattutto negli Stati Uniti, e gli Stati Uniti non è che li abbiano confinati in un angolo, li hanno adoperati e si sono serviti di questo innesto nuovo di cultura per fare la potenza culturale che conosciamo. La stessa cosa fa Roma con Atene. Quindi a Roma si rafforza e Cicerone è proprio all'interno di questo meccanismo. Quindi conosce maestri stoici. Addirittura il suo primissimo maestro è un certo Phaedrus, che è epicureo. Anche gli epicurei sono scappati da Atene, questo periodo tremendo di guerre e di battaglie. Quindi Cicerone ha una attenzione e una passione crescente per il mondo greco. E addirittura, come i nostri studenti oggi, Erasmus, oppure come nel periodo romantico, no? Il Bildungsreise, il viaggio di formazione, e dalla Germania si scendeva in Italia per studiare l'arte italiana. Adesso i nostri studenti invece vanno all'estero per studiare e capire e apprezzare quello che c'è di bello all'estero. Così Cicerone va con il suo amico Attico ad Atene a studiare greco per 2 anni, durante 2 periodi ben precisi, e lì studia retorica, studia filosofia, e ci sono delle testimonianze incredibili in cui, per esempio, all'avvio del quinto libro del De Finibus, egli dice qualcosa del tipo: mi pare impossibile di essere in questi luoghi così affascinanti e importanti. Questo è il luogo dove Platone insegnava, questo è il luogo dove passeggiava Aristotele. La stessa esperienza che ciascuno di noi ha quando, che ne so, va in un luogo celebre e immagina siano presenti i personaggi e i protagonisti che ci sono stati, no? Quando si va, che ne so, a Roma in Campo dei Fiori, è chiaro che vedere la statua di Giordano Bruno fa sempre un certo effetto, e uno dice: beh, qui c'era Giordano Bruno. Oppure quando si va al Louvre, e beh, qui c'era il sovrano, c'era Luigi XIV. Quindi c'è questo immedesimarsi nella situazione. E Cicerone dice: caspita, io sono qui dove c'era Platone ed Aristotele. Tenete conto che erano passati appunto 3 secoli. La situazione è quella che ho cercato di descrivervi, e Cicerone, dicevo, si appassiona alla filosofia e segue una indicazione precisa, però deve mettere insieme questa sua passione con il suo impegno politico. Cicerone a un certo momento riesce a diventare addirittura console, quindi al sommità di quella che è la struttura gerarchica del potere a Roma. Poi verrà in conflitto con altri protagonisti della scena politica, il principale avversario di Cicerone, nonostante si stimassero reciprocamente, diventa Giulio Cesare. E Cesare, sapete, è colui che porta alla conclusione l'esperienza repubblicana, e chi succederà a Cesare darà l'avvio all'impero. Augusto, Ottaviano Augusto. Bene, Cicerone si confronta con Cesare perché Cicerone è fermamente legato all'idea di una cultura dei maiores, cioè di coloro che sono i personaggi importanti della storia passata. Si affida ai senatori, diventa senatore, mentre i populares sono gli avversari, sono i nuovi arrivati, coloro che vogliono rovinare tutto, che vogliono distruggere tutto, e a capo di questi ecco Cesare, un nobilissimo aristocratico personaggio che però sfrutta il consenso popolare. E sono le solite battaglie politiche alle quali siamo abituatissimi, e nonostante siano passati millenni ripetiamo gli stessi errori. E basta che si alzi qualcuno di importante e abile a chiacchierare, ci cadiamo per una volta e crediamo che sia l'unica salvezza a nostra disposizione. E poi scopriamo che invece non è così, che bisogna essere critici sempre a questo mondo e essere in grado di selezionare con attenzione i discorsi e le parole che sentiamo. Bene, Cicerone si trova dalla parte opposta di Cesare, è con Pompeo, però la battaglia politica che egli fa è sempre legata a questo tema fondamentale. Deve esserci un retroterra mio personale, culturale, molto forte, se voglio essere convincente e progettare un futuro importante per Roma. E vengo allora a dirvi qualcosa di questo approccio di Cicerone, il quale approccio si caratterizza per questo aspetto. Mai affermare, argomentare in modo definitivo qualcosa, perché si può sempre argomentare anche in modo contrapposto, in utramque partem disserere, dice Cicerone, cioè argomentare da un punto di vista e anche dall'altro punto di vista. Capite che questa è la strada di un ottimo avvocato, il quale è in grado di difendere e anche di contrattaccare la stessa persona o lo stesso tema. Ma c'è una sottile riflessione filosofica che sta dietro a questo, ed è la riflessione in base alla quale non c'è mai una verità definitiva. C'è sempre la possibilità di vedere l'aspetto relativo di una cosa, e quindi le opiniones, le opinioni, sono da un certo punto di vista tutte affidabili, tutte positive. Ecco, questo percorso si avvicina moltissimo a quella corrente filosofica che si chiama scetticismo. Lo scetticismo lavora proprio in questa direzione. C'è una sorta di relativismo rispetto alla percezione dei fenomeni e ai giudizi che emettiamo sui fatti che ci circondano. Quindi l'atteggiamento filosofico, scettico, relativista di Cicerone si coniuga molto bene con la sua professione di avvocato. E capite che comincia a profilarsi lo sguardo e la condizione di una filosofia pratica ma estremamente sottile dal punto di vista argomentativo. E ora andiamo a vedere il primo testo che vi propongo. C'è un gruppo di critici che non approva il sistema filosofico dell'Accademia. Tenete presente che prima vi ho fatto un'introduzione relativa alle quattro scuole più importanti, che l'Accademia è la scuola che nel corso dei secoli più di tutte ha avuto dei maestri in successione sempre precisa e sempre sicura. Però nel corso del tempo è anche andata mutando il tipo di insegnamento, al punto che si distinguono addirittura all'epoca di Cicerone 5 accademie, quella ovviamente di Platone, poi successivamente altre accademie, quella di personaggi importanti come Carneade, e poi si arriva ai contemporanei di Cicerone. Ma per intenderci, queste 5 accademie hanno sviluppato un pensiero sempre meno legato alla ortodossia di Platone e sempre più vicino a un atteggiamento scettico. Quindi Cicerone, da un certo punto di vista, si sente vicino all'accademia del suo tempo, a un'accademia che ha perso i connotati più rigidi della teoria platonica. E quindi, ecco come dovete intendere questa prima riga, c'è un gruppo di critici che non approva il sistema filosofico dell'accademia, cioè il sistema filosofico di un progetto scettico. In realtà ci disturberebbe molto se ci fosse chi non approva alcuna filosofia eccetto quella che egli medesimo segue. Quindi Cicerone dice: ci sono molti che non vanno d'accordo con la filosofia platonico-scettica, però a me piace che la gente, che tutti, abbiano dei punti di riferimento anche diversi. Mi disturba se si approva solo il proprio punto di vista. La cosa interessante è approvare anche il punto di vista degli altri, cioè essere in grado di confrontarsi. Scuole diverse, approcci diversi, crescita culturale. Questa è l'idea che Cicerone. D'altra parte noi, dato che siamo soliti contrapporci alle opinioni degli altri, ecco, Cicerone dice sempre: io sono uno che contesta, mi piace contestare, non possiamo non accettare che gli altri dissentano da noi. Quindi se noi siamo critici, non possiamo dire noi siamo critici e gli altri devono seguire quello che diciamo noi. No, siamo critici noi e sono critici anche gli altri. E anche quando la nostra tesi sia facile da sostenere, vogliamo ricercare la verità senza alcuna costrizione e la inseguiamo con la massima cura e attenzione. E benché ogni conoscenza sia ostacolata da molte difficoltà e nelle cose in se stesse vi sia oscurità, e nel nostro giudizio vi sia insicurezza al punto che non senza ragione i nostri predecessori e saggi sapienti dubitarono di poter trovare ciò che desideravano, tuttavia costoro non rinunciarono e noi neppure abbandoneremo la nostra ricerca per la fatica. Insomma, ci possono essere cose oscure, cose facili, quelle facili, di quelle facili non ci accontentiamo, di quelle oscure, a quelle oscure non rinunciamo. Questo è l'atteggiamento. E le nostre dispute non si svolgeranno se non argomentando in una parte e nel suo contrario. Eccolo qua il passaggio. In utramque partem dicendo et audiendo. Così da esprimere qualcosa che sia vero o che al vero massimamente si approssimi. Quindi l'attenzione è proprio quella a un metodo di affrontare la realtà non pregiudicato. Ecco, questa è una degli insegnamenti di base dello scetticismo. Non dobbiamo accontentarci delle prime apparenze. Al mondo d'oggi voi vi rendete conto che si è passati in una direzione che va addirittura estremizzando questo atteggiamento, ponendoci in una situazione tale per cui tutti hanno ragione. Qualsiasi cosa viene detta può essere vera e non ci fidiamo più di nessuno. Allora si pensa che un atteggiamento democratico sia ascoltare quello che dice la maggioranza. Ma ce l'aveva insegnato già Aristotele, bisognerebbe che la maggioranza fosse un attimino qualificata, perché altrimenti che maggioranza è quella che decide della medicina, visto che è una minoranza quella che ha fatto studi di medicina? Che democrazia è quella che si affida a delle informazioni distribuite senza alcun controllo? Se la maggioranza dice che è il caso di buttarci in canale, ci buttiamo in canale? Avete visto che esperienza incredibile è stata la vicenda dei vaccini in Italia? Un caso interessantissimo dal punto di vista sociologico. Oppure le mode che improvvisamente ci spingono a certe diete piuttosto che ad altre. Ma, per non andare a toccare tematiche di tipo politico o situazioni che improvvisamente scoppiano, pensate alla vicenda adesso della, come possiamo chiamarla, della denuncia a tappeto del maschilismo in America, però improvvisamente ieri appare che comincia ad essere una controdenuncia in senso contrario. Quindi il problema è essere molto cauti e severi nell'accogliere le testimonianze che arrivano via internet, via media, e vi assicuro è uno dei problemi più grandi oggi quello di guadagnare una capacità selettiva di fronte a queste informazioni. E uno dei problemi più grandi forse lo è non tanto per noi che abbiamo qualche esperienza, qualche anno, ma per i ragazzi, i quali non hanno la più pallida idea di quali forme di plagio e di imbroglio si nascondano dietro all'uso così di un'apparente forma democratica qual è il cellulare o tutti i social. Cicerone ci mette in guardia da questo. Leggo il secondo punto. Il sapiente darà comunque l'assenso, cioè è consapevole quando è d'accordo con qualcuno o con qualcosa, a ciò che non ha potuto percepire. E questo è un punto interessantissimo, perché ovviamente noi dovremmo in teoria dare l'assenso solo alle cose di cui siamo perfettamente convinti. E che cosa c'è di più convinto se non le cose che tocchiamo con mano? Quindi ciò che percepiamo direttamente o che fa parte del nostro, della nostra esperienza di specialisti. Ma la vita non è così semplice. Anche il medico, anche il fisico deve andare a comprare la verdura ogni tanto e quindi deve decidere se è buona o cattiva. Anche il più grande esperto di politica ogni tanto deve prendere la bicicletta e quindi fa qualcosa di cui non è specialista. Anche il più grande pilota di Formula 1 qualche volta deve entrare in un bar e decidere che cosa comprare. Come si agisce? Ecco, Cicerone ci sta dicendo, bisogna farsi un'opinione. Cioè, il sapiente, lo specialista, si farà un'opinione anche delle cose di cui non è specialista, però con la consapevolezza che si tratta pur sempre di un'opinione e con la certezza che nulla vi è che si possa davvero capire e percepire. Guardate, il passaggio è incredibile, perché da prima sembra che il sapiente, vabbè, nel suo terreno, quando capisce, è il percetto di prima, quando capisce e sa, non ha problemi. Dopo si dice, ma il sapiente deve anche vivere normalmente, quindi come si organizza? Opinioni, benissimo. Sapiente si fa delle opinioni e sa che sono opinioni. Ma la conclusione è che il sapiente a un certo punto capisce che non solo le opinioni sono opinabili, ma che anche la sua sapienza è opinabile. Infatti anche i grandi scienziati, esperti di certe questioni ben precise, sanno che le loro teorie possono essere messe in discussione. Quindi l'atteggiamento, capite, è dal punto di vista filosofico estremamente cauto ma importante. Non bisogna rinunciare a farsi delle opinioni. Non bisogna cadere nel tranello di ritenere che le opinioni siano automaticamente verità, anche se è la maggioranza che le sta sostenendo. Che esito ha tutto questo nella dimensione operativa? Siccome dicevamo all'inizio che il passaggio tra Atene e Roma ha questa implicazione, una filosofia legata alla dimensione dell'agire, eccolo qua, terzo punto, la virtù. La virtù consiste del tutto nella sua pratica, cioè nel metterla in pratica. Uno non è virtuoso perché se ne sta nel suo castello isolato a meditare nella sua baita di montagna oppure chissà dove in isolamento. No, uno è virtuoso quando mette in pratica, quando agisce virtuosamente. E la massima pratica, attenzione, questo è importantissimo per Cicerone, sta nel governo dello Stato. Qui siamo perfettamente in linea con Platone. Platone che aveva costruito nella Repubblica l'ipotesi di uno Stato dove i cittadini fossero organizzati nel modo migliore per ottenere lo stato migliore. E qui Cicerone ci sta dicendo una cosa simile, ci sta dicendo che chi è virtuoso può applicare la sua virtus nella dimensione pubblica. L'impegno pubblico nell'attuazione di fatto e non a parole, proprio di quei principi che costoro tanto fanno risuonare negli angoli delle scuole, cioè nel far rendere operativi gli insegnamenti delle scuole filosofiche davvero in ambito sociale. E questo dunque è il punto chiave. Guardate, questo testo ci arriva, è un passaggio del De Repubblica di Cicerone, e Cicerone, quando scrive questo dialogo, che noi abbiamo solamente in parte, non ci è pervenuto completo, questo dialogo ha chiaramente in mente Platone, la Repubblica di Platone, lo intitola alla stessa maniera, De Repubblica. La vita di Cicerone è una vita complessa. Vi dicevo che il suo scontro decisivo, mortale, è con Cesare. A un certo punto, nel 44 a.C., Cesare viene assassinato da dei congiurati, tra i quali personaggi di grosso rilievo del mondo romano, uno di questi è Brutus. E in qualche modo sembra che i congiurati ritenessero che Cicerone fosse dalla loro parte, fosse l'ispiratore di questa congiura. Fatto sta che poi le questioni si complicano, alla morte di Cesare subentra dapprima Antonio, e Antonio si contrappone a Cicerone. Cicerone attacca Antonio nelle Filippiche. Antonio non riesce a ottenere il potere assoluto, che va invece a Ottaviano. Antonio e Ottaviano trovano una forma di mediazione tra loro, ma per ottenere e saldare questo nuovo triumvirato, vi si aggiunge anche un certo Lepido, Antonio chiede a Ottaviano la testa di Cicerone, e Cicerone viene ammazzato nel 43, quindi subito l'anno successivo. La sua testa e le mani mozzate vengono messe a Roma nel Campidoglio, e c'è ancora il luogo dove Cicerone teneva le sue orazioni e dove furono attaccate le mani per far vedere che era cancellato quel tipo di progetto politico. Ma Cicerone è arrivato al 44 dopo la crisi dei suoi rapporti con Cesare e del suo, diciamo così, ritiro dal mondo attivo della politica. Cicerone è sempre stato legato al mondo politico fino, diciamo così, al 46-45. Quindi dal 46 al 43 sono, diciamo, 4 anni. In quei 4 anni Cicerone ha scritto una quantità di opere filosofiche strepitose, strepitose. Si va dalla Hortensius, un'opera che è una sorta di introduzione alla filosofia. Pensate, è un'opera che non ci è pervenuta, ma la conosce Sant'Agostino, e Sant'Agostino dice che ha cominciato a pensare alla filosofia grazie alla lettura dell'Hortensius di Cicerone. Quindi fino al V secolo d.C. era conosciuto l'Hortensius. Poi abbiamo gli Accademica, cioè dei dialoghi che hanno a che fare con la filosofia accademica, quella di cui vi ho parlato prima. Poi abbiamo le Tusculanae Disputationes, cioè 4 dialoghi in cui si affrontano i problemi fondamentali della filosofia stoica ed epicurea. Che cos'è il dolore? Che cos'è l'amicizia? Che cos'è il piacere? Che cos'è la morte? Che cosa sono le emozioni? Poi abbiamo il De Natura Deorum, in cui ci si interroga sul com'è costruito l'universo e chi sono gli dèi, e si confrontano le posizioni degli epicurei, con quelle degli stoici, con quelle dell'Accademia. Poi c'è il De Divinazione, un altro testo in cui Cicerone discute sulla possibilità di prevedere il futuro. Voi immaginate com'è la dottrina stoica, dopo avremo un accenno a questo, no? La dottrina stoica è la dottrina che punta a evidenziare i rapporti precisi tra causa ed effetto. È una dottrina estremamente importante dal punto di vista scientifico, perché una volta che noi esaminiamo correttamente i rapporti causa e effetto, siamo in grado di far emergere una legge. E se la legge è stata costruita in modo corretto, siamo in grado di prevedere quello che accadrà domani. Ecco. Però all'epoca di Cicerone non è che ci fosse una grande attenzione per questo meccanismo logico, piuttosto ci si affidava agli indovini e si guardavano i movimenti in cielo degli astri, oppure si guardavano le viscere degli animali, oppure il volo degli uccelli, e si stabiliva il futuro. Ecco, in questi libri si discute di questi due atteggiamenti: quello scientifico rispetto alle regole dell'andamento dello sviluppo del rapporto causa-effetto, e quello invece di una previsione profetica di quello che accadrà. E Cicerone è chiaramente dalla parte scientifica e deride suo fratello Quinto, che invece vorrebbe essere dalla parte delle profezie. Ma poi Cicerone scrive il De Repubblica, di cui vi ho citato prima qualcosa, scrive il De Finibus Bonorum et Malorum, cioè quali sono gli obiettivi ultimi delle grandi filosofie, e quindi discute gli obiettivi posti al centro dallo stoicismo. L'obiettivo dello stoicismo è essere virtuosi. Oppure l'obiettivo dell'epicureismo, che è stare bene al mondo, il piacere, e li confronta. Poi si interessa ovviamente dell'amicizia, scrive un trattato sulla De Amicitia, oppure della vecchiaia, De Senectute, e scrive un testo difficile e molto importante proprio sul destino de fato. Tutto questo nell'arco di 3 anni e mezzo, 4. Quindi l'ozium l'ha portato a concentrarsi fortemente su questo, anche se gli rimane sullo sfondo il rammarico di non essere riuscito dal punto di vista politico. Infatti leggiamo il quarto testo, siamo nel 43, quindi l'anno in cui poi viene assassinato, e nel 43, in una lettera a uno dei suoi amici, Peto, gli dice: sappi, mio Peto, che giorno e notte di nient'altro mi preoccupo che della salvezza e della libertà dei miei concittadini. Non mi lascio sfuggire alcuna occasione per esortare, intervenire, immaginare il da farsi. Sono insomma in uno stato d'animo tale che se in questo impegno e compito dovessi mettere in gioco la mia stessa vita, ed è appunto quello che gli accade, viene ammazzato poche settimane dopo, me ne riterrei pienamente soddisfatto. Quindi testimonianza chiara di come, nonostante si sia dovuto ritirare dal mondo politico, egli si senta legato moralmente a questo impegno che aveva già dichiarato molto prima, fin quando era ragazzo e aveva cominciato la sua ricerca filosofica. Per darvi un'idea di che cosa sia la capacità di ragionare in termini, diciamo, scientificamente all'avanguardia, vi ho riportato un breve passo dal De Divinazione che vi ho citato prima ed è il punto quinto. Guardate cosa scrive Cicerone. Chiamo fatum quello che i greci chiamano eimarmenen, cioè l'ordine e la serie delle cause, tale che ogni causa concatenata con un'altra precedente produca a sua volta un effetto. Causa nexa cum causa causae rem ex ignat. Questa è la verità sempiterna, svolgentesi per tutta l'eternità. Stando così le cose, nulla accadrà le cui cause destinate a produrre appunto quell'effetto non siano già presenti nella natura. Da ciò si comprende che il fatto è da concepire non superstiziosamente, ma scientificamente, come la causa eterna in virtù della quale le cose passate sono avvenute, le presenti avvengono e le future avverranno. Direi che questo passo può benissimo essere pronunciato da un fisico contemporaneo che studi appunto le dinamiche e i rapporti di causa-effetto nella scienza contemporanea. Che l'insegnamento di Cicerone sia da ricondursi a una dimensione, come possiamo dire, aperta e fruttuosa anche successivamente, lo possiamo cogliere da questo secondo autore su cui oggi vi faccio porre l'attenzione, che è Sesto Empirico. Sesto Empirico, con Sesto Empirico siamo a cavallo tra, diciamo, il secondo e il terzo secolo dopo Cristo. Siamo dopo Cicerone, 200 anni circa dopo, e la professione di Sesto è quella di essere un medico. Quindi viene detto empirico proprio perché fa della scienza medica, dell'esperienza, dell'empiria. La parola empiria vuol dire esperienza in greco, no? Quindi l'esperienza diretta, fa dell'esperienza diretta il punto chiave per affrontare la realtà, decidere come comportarsi, ma proprio nel affrontare la realtà e nel decidere come comportarsi, ecco che Sesto Empirico fa riferimento di nuovo allo scetticismo, a quello scetticismo che Cicerone aveva due secoli prima ritenuto fondamentale per il processo scientifico e per condurre intelligentemente la propria vita. Noi abbiamo parecchi testi che ci sono pervenuti di questo autore greco. In particolare c'è una introduzione alle conoscenze filosofiche che si intitola con una parola greca che in italiano può essere tradotta con, se riuscite a capire, con schizzo, con brevi tratti, appunti. Non sono appunti nel senso di pensieri disordinati, sono appunti nel senso di piccole strutture fortemente coordinate tra di loro. Però non con gli approfondimenti sistematici che Sesto adopera in altri testi. Per cui questo lavoro, appunto questa parola greca è hypotyposeis. Questa parola greca, traducendola con schizzo, ci dà l'idea di un qualcosa di provvisorio, però già importante da tenere presente. Che cosa ha al centro? Al centro ha una idea fondamentale, quella della epoché, cioè della sospensione del giudizio. Cioè, prima di decidere se dire sono d'accordo con questo, non sono d'accordo con questo, devo sospendere il giudizio. Devo sospendere la mia decisione. E devo sospendere anche nel momento in cui devo agire, cioè devo pensarci sopra. Il problema è che c'è un punto d'arrivo in cui questo trattenersi deve finire, perché altrimenti rinvio all'infinito il mio sospendere. Ecco, su questo si concentra l'analisi di Sesto Empirico, cercare di capire quali sono gli elementi che possono aiutarmi a sbloccare la sospensione. E allora vediamo quel testo che vi ho proposto, tratto dalle Ipotiposeis, e proprio da quel testo cerchiamo di trarre i punti fondamentali dell'insegnamento scettico. L'indirizzo scettico si chiama investigativo, dall'azione dell'investigare e dell'indagare. Sospensivo, ecco la parola epoche, per la disposizione d'animo che, dopo l'indagine, conserva rispetto all'oggetto indagato, e dubitativo, appunto per il suo dubitare e investigare intorno a ogni cosa, come alcuni affermano, oppure per la sua peritanza da affermare o negare. È detto anche pirroniano, perché pare a noi che Pirrone, un altro filosofo vissuto intorno al IV-III secolo avanti Cristo, che per primo si avvicinò a questo approccio dubitativo, perché a noi pare che Pirrone maggiormente e più manifestamente di quanti lo precedettero abbia contribuito a dar corpo allo scetticismo. Lo scetticismo esplica il suo valore nel contrapporre i fenomeni e le percezioni intellettive in qualsivoglia maniera. Ecco, la parola contrapporre è quella che abbiamo visto in Cicerone. Contrapporre l'argomento, un altro argomento. Qui il contrapporre è tra i fenomeni e il giudizio che io do dei fenomeni. Questa attenzione a contrapporre la verità della realtà alla verità del mio giudizio è un percorso che ci porta avanti fino a Kant, fino alla attenzione di Kant nel distinguere il fenomeno da ciò che ci sta dietro. Kant lo chiama noumeno, ma siamo sempre qui, siamo sempre intorno al mettere in discussione la oggettività di ciò che abbiamo sotto mano. Per cui, in seguito alla ugual forza dei fatti e delle ragioni contrapposte, cioè visto che da una parte stanno i fatti, dall'altra le ragioni e si contrappongono, arriviamo anzitutto alla sospensione del giudizio. Quindi all'imperturbabilità, altra parola fondamentale della filosofia scettica. La sospensione del giudizio mi porta alla imperturbabilità, cioè arrivo in una situazione tale in cui non posso preoccuparmi, essere affetto da preoccupazione rispetto a ciò che mi succede, perché non so bene che cosa mi succeda. Perché devo preoccuparmi se è accaduto, facciamo un'ipotesi, un certo fatto negativo, ho perso il lavoro, è morta una persona amica, ho ben guardato, ho ben giudicato che cosa abbia rappresentato il fatto di aver perso il lavoro, ho ben guardato, ho ben giudicato il fatto della morte di questa persona amica, ho guardato che magari quel lavoro che stavo facendo era un lavoro totalmente insoddisfacente e grazie al fatto di averlo perso ne ho trovato un altro di migliore. Non è che magari mi sia accorto che andando in pensione mi trovo molto meglio che prima che lavoravo. Non è che quella persona che è morta, sì è morta, ma poverita, stava soffrendo da morire. E forse è meglio per lei che sia morta ed è lui egoista a tenerla in vita. Quindi capite, di fronte a qualsiasi fatto, ah che bello mi... cosa mi è capitato oggi, ho incontrato la persona più felice e contenta della mia vita e dopo qualche giorno scopro che mi era totalmente nemica. Quindi tutti questi esempi che possiamo trovare nella vita quotidiana, calma, prendiamo la distanza, a questo punto sospensione di giudizio e si guadagna la apatheia, la imperturbabilità. Diciamo valore senza annettere a questa parola nessuna significazione sottile, nel suo senso semplice, in rapporto al verbo valere e alla parola fenomeni, diamo ora il significato di dati del senso e perciò contrapponiamo a questi le percezioni dell'intelletto. L'aggiunta poi in qualsivoglia maniera può riferirsi alle parole esplica il suo valore. Diamo, come abbiamo detto, alla parola valore la sua significazione semplice e piana. E a quelle che seguono contrappone i fenomeni e percezioni intellettive. È invero, perché questa contrapposizione la facciamo in varie maniere, opponendo fenomeni a fenomeni, o percezioni intellettive a percezioni intellettive, o questi a quelli, per comprendere tutte le contrapposizioni diciamo in qualsivoglia maniera. Oppure si riferisce ai fenomeni e alle percezioni intellettive, come a dire in qualsivoglia maniera quelli e queste accadono, senza cioè cercare in qual maniera si hanno i fenomeni o in qual maniera le percezioni intellettive, ma prendendo queste denominazioni nel loro significato semplice e piano. Per ragioni contrapposte non intendiamo assolutamente l'affermazione e la negazione, sebbene semplicemente ragioni che si combattono fra loro. Per ugual forza intendiamo parità rispetto alla credibilità e alla non credibilità, in modo che nessuna delle due ragioni contrastanti sia preferita all'altra. Sospensione del giudizio, cioè epochè, è un atteggiamento della mente per cui né rifiutiamo né accettiamo. Imperturbabilità poi vale assenza di turbamenti e serenità di spirito. Come la sospensione del giudizio consegue l'imperturbabilità lo dimostreremo laddove parleremo del fine dello scetticismo. Alla pagina successiva, al punto 11, abbiamo al centro una parola chiave della filosofia scettica, la parola criterio. È una parola che nasce allora. E la parola criterio è una sorta di strumento teorico, ma può anche essere tecnico-operativo, attraverso la quale noi misuriamo qualcosa, misuriamo la validità, la non validità di qualcosa. Quindi, quando gli scettici e poi gli stoici e poi tutte le filosofie parleranno di criterio di verità, stanno cercando di dire e di individuare qual è il meccanismo che ci fa capire se stiamo avvicinandoci o allontanandoci dalla verità. Per esempio, gli epicurei diranno che il criterio della verità assoluto è solo la percezione. La loro teoria fisica è legata all'atomismo. E gli atomi sono quegli elementi corporei che aggregandosi tra di loro determinano tutta la realtà. Quindi, criterio per dire che sto bene o sto male è il fatto che io percepisca dall'esterno dei corpi che mi fanno star bene o star male. Quindi, ecco, criterio della verità per gli epicurei è l'atomo, è la percezione. Per altre filosofie il criterio della verità magari è legato a una riflessione logica. Ciò che non è falso è vero. E via di seguito. E per lo scetticismo, che noi si presti fede ai fenomeni è chiaro da quanto diciamo intorno al criterio dell'indirizzo scettico. Criterio si dice in due maniere: quello che fa fede dell'esistenza o inesistenza di una cosa, e di ciò diremo quando lo confuteremo, cioè quando dimostreremo che non è questo il modo corretto di intendere criterio, e quello che riguarda la condotta, per cui riferendoci adesso, durante la nostra vita, alcune cose le facciamo e altre no. Quindi c'è un criterio legato a dire questa cosa esiste, non esiste. Qual è il criterio per dire esiste, che ne so, il Monte Bianco? Qual è il criterio per dire che esiste il Monte Bianco? Forse qualcuno di voi c'è stato e può dire: io ho un criterio ben preciso, fisico, ci sono stato. Qual è il criterio per dire che esiste Saturno? Anche là? Sì. Prendiamo il telescopio, se l'abbiamo, oppure ci fidiamo di chi ha il telescopio, oppure ci fidiamo degli scienziati, oppure ci fidiamo di chi è andato nel Monte Bianco, eccetera, eccetera. Capite? Quindi, il criterio dell'esistenza non esistenza è un criterio particolarmente impegnativo da adoperare. Ma c'è anche un altro tipo di criterio, quello che riguarda la condotta, per cui riferendosi adesso, durante la nostra vita, alcune cose le facciamo, altre no. Cioè il criterio per cui decidiamo questa azione è da farsi, questa azione non è da farsi. Come arriviamo a stabilire questo secondo criterio? Per il primo criterio abbiamo visto che abbiamo degli strumenti, abbiamo delle soluzioni che adoperiamo. E per il secondo parleremo ora. Diciamo dunque che il criterio dell'indirizzo scettico è il fenomeno, cioè la rappresentazione sensibile. Questa, poggiando sulla persuasione e sull'affezione involontaria, non può essere oggetto di investigazione, perciò nessuno forse contesterà che l'oggetto appaia così o così, ma si farà questione su questo, se sia tale quale appare. Allora, in centro abbiamo la parola fenomeno. Quindi il criterio è legato al fenomeno, cioè alla rappresentazione sensibile, cioè come qualcosa ci appare. Guardate dove poggia il nostro assenso, appoggia sulla persuasione. Noi ci lasciamo convincere da noi stessi o da un moto interiore a dire sì è così oppure no, non è così. Affezione involontaria è un moto non sempre controllabile, per cui noi diamo un'adesione a una cosa e diciamo di comportarci in una maniera oppure rispetto a un'altra. E nessuno magari, sono la terza riga, contesterà che l'oggetto appaia in un modo o nell'altro, ma piuttosto se sia davvero come appare. Cioè, le persone banali, sciocche, contestano qualcosa. Le persone intelligenti contestano sapendo che anche il mio contestare può essere contestato. Cioè io dico questo è bello e magari mi sono convinto, però so che chi dice questo è brutto ha diritto a dire, in base ad altre persuasioni, che questo è brutto, questo non mi piace. Fate caso, per esempio, con, che ne so, qualche piatto di cucina, oppure in ambito dell'arte. Bello, brutto. Tutta la storia della tradizione culturale, artistica mondiale è legata a capire se c'è un criterio oggettivo per dire questa è un'opera d'arte, questa non è un'opera d'arte. E se la cosa ci sembra inevitabile con l'arte contemporanea, tenete presente che ciò era inevitabile all'epoca degli antichi anche con l'arte antica. Cioè, dipende dai tempi in cui si è, dai contesti storici in cui ci si trova e abbiamo delle categorie artistiche, di bello artistico che variano. Sapete benissimo oggi, quando ci troviamo di fronte a, per esempio, certe espressioni musicali, come sia facile non trovarci d'accordo con certe generazioni piuttosto che con altre. Oppure quanto lavoro ci sia da fare per apprezzare una certa musica piuttosto che un'altra. Reciprocamente, perché apprezzare Mozart non è semplicissimo per un ragazzo che dalla mattina alla sera va in discoteca, e viceversa, anche da parte nostra non sempre è facile apprezzare immediatamente, che ne so, la musica rock. Insomma, capite che il problema è: nessuno contesterà che l'oggetto appaia così o così, cioè nessuno contesterà che possa essere bello o brutto lo stesso oggetto. Ma si farà questione su questo, cioè se sia proprio così come ci sta apparendo. Cioè non è il giudizio che diamo il problema autentico. Se siamo intelligenti sappiamo che il giudizio è relativo, ma il problema di fondo è possibile, superando la relatività dei nostri giudizi, arrivare a qualcosa di definitivo per cui quell'oggetto è così come appare? Ecco, e su questo punto lo scetticismo va in direzione del no. Cioè va in direzione del no, non è possibile arrivare a una forma definitiva di identificazione tra ciò che appare e ciò che è. E lo fa come avete capito, anticipando di molti secoli. Kant lo fa anticipando la cultura del relativismo contemporaneo, dove effettivamente noi ci troviamo spesso e volentieri di fronte al dubbio. Siamo in grado di arrivare a dei rapporti, a delle definizioni di rapporto, a delle identificazioni di valori uguali, democraticamente, saggiamente, intelligentemente ricavati e condivisibili, oppure sempre c'è da ricominciare da capo? Ecco, il sesto empirico ci dice che sempre è da ricominciare da capo. Cicerone ci aveva detto esattamente la stessa cosa, aggiungendoci però, cosa che non fa il sesto empirico, che bisogna impegnarci a fondo su questo, soprattutto, dice Cicerone, in prospettiva sociale e politica. Guardate a che punto siamo arrivati oggi, a un punto in cui abbiamo timore di esprimerci dal punto di vista sociale e politico, perché ci fa tristezza il modo in cui è gestita la politica oggi. C'è tempo per qualche domanda, se volete, alla quale volete che io vi risponda.
Volevo dare una sua opinione importante. Possiamo effettivamente dire che Platone era un fascista, come lo dice Karl Popper nella sua Società Aperta, in quanto Platone era sostenitore della schiavitù, un accettore di una gerarchia di pochi eletti, insomma. Ma che mi pare di questo libro di Popper?
Allora facciamo un po' di chiarezza. La parola fascismo è una parola moderna, quindi non è che possiamo adoperare questa categoria per collocarla su Platone. Karl Raimund Popper è un grande filosofo, ma non ha capito nulla di Platone. E quindi siamo in una situazione imbarazzante. In quel libro fa degli accostamenti tali per cui sono evidenziati alcuni contenuti del progetto di Platone. Che cosa ha in mente Platone? Platone ha in mente uno Stato che funzioni. Cosa è uno Stato che funziona? Lo Stato che funziona è uno Stato nel quale ciascuno si realizza nel modo migliore possibile. Allora, cosa vuol dire realizzarsi nel modo migliore possibile? Vuol dire, adesso adopero delle categorie moderne, vuol dire avere delle opportunità che ci consentano di mettere di realizzare, diciamo, le nostre doti, le nostre capacità fondamentali. Ora, tutti voi sapete, e questo è il problema enorme che sta sullo sfondo, che siamo uguali e siamo diversi. Abbiamo delle doti che altri non hanno. Non abbiamo delle doti che altri hanno. È inutile che ci nascondiamo di fronte a questo. Non è che l'uguaglianza significhi che tutti dobbiamo, mettendoci la buona volontà, saltare 2,5 metri in alto. È chiaro? Non ci riusciremo mai. E non è detto che chi salta 2,5 metri in alto sia capace di nuotare. Quindi ci sono delle doti fisiche e psicologiche ben diverse. Quindi tutti uguali da un certo punto di vista, molto diversi da altri punti di vista. E anche il nazismo l'ha capito bene quando ha fatto le Olimpiadi del 1934 e ha visto che i neri vincevano tutte le gare di corsa. Quindi sono dei dati oggettivi. Uno Stato che funziona è quello in cui massimamente uno si realizza rispetto alle proprie doti. La cosa più bella è che uno faccia anche i mestieri che gli piace, gli piacerebbe fare. Qual è uno dei problemi fondamentali del nostro tempo? Che non sappiamo far mettere in luce i desideri delle persone. Ora, bisogna concepire un grande progetto politico che è quello di provare a capire quali sono i desideri delle persone, le doti delle persone e vedere se c'è la possibilità di dare a ciascuno lo spazio per realizzarlo. Nel 1700-1800 si tentarono esperienze di questo tipo, si parla dei falansteri per esempio, no? Cioè grandi strutture comunitarie dove, calcolando il massimo comune denominatore delle tipologie di caratteri, si faceva riferimento a qualcosa come 3.000 persone come minimo, all'interno del quale tutte le incombenze potevano essere realizzate dai singoli esseri umani. Ma siamo nel 1700, nell'epoca dell'umanismo, dove si pensa che tutto sia razionalizzabile. Se andiamo dietro troviamo Platone, che aveva pensato che in fin dei conti, stringendo all'osso le doti, abbiamo gli artigiani, cioè quelli che sanno lavorare e sono padroni della loro arte, abbiamo coloro che difendono la città e quindi sono i guerrieri, e poi abbiamo coloro che la governano. E chi possono essere coloro che la governano in questa prospettiva? In questa prospettiva non possono che essere quelli che hanno la intelligenza di capire i problemi. La parola filosofo è adoperata da Platone per indicare questa situazione. È un progetto. Platone ha provato in Sicilia, a Siracusa, a vedere se con il governante del luogo, che si chiamava Dione, si poteva realizzare qualcosa. E ha capito subito che non sarebbe funzionato questo progetto. Anzi, è scappato via, poi è tornato, poi è di nuovo rifuggito. Insomma, l'esperienza di traduzione in pratica di quel progetto è una, la parola non esisteva allora, ma emerge qualche secolo dopo, è una utopia. Quindi sarebbe bello che fosse così. Si può tentare di immaginare uno Stato che funzioni, ma dobbiamo essere consapevoli che la realtà è ben diversa. Questo è Platone. Se poi togliamo l'aspetto ideale e pensiamo che sia possibile tradurlo in pratica, allora sì che facciamo di Platone, come dire, potremmo proprio confermare, dire un gretto operatore che ha cercato di proporre una società rigida e bloccata, se questo è il significato che possiamo dare alla parola fascismo, cioè una società strutturata in maniera rigida. L'accenno alla parola schiavo non ha senso. Non ha senso perché lo schiavo è uno degli elementi all'interno della struttura sociale dell'antica. Prima ho accennato a Tirannione, Tirannione era uno schiavo di Cicerone, ma non è che lo schiavo sia colui che ti pulisce i piedi, c'è anche quello che fa questo, ma scusi, c'è anche oggi chi ti pulisce i piedi, solo che non si chiama schiavo perché viene pagato e si chiama pedicure. All'epoca non era pagato, ma aveva ospitalità gratuita. Cioè, lo schiavo è il cittadino, cioè è colui che non ha i diritti di cittadinanza. Questo è lo schiavo. Chi non ha diritto di cittadinanza? Per esempio, non ce l'ha colui che viene vinto in battaglia, ridotto in schiavitù. Cioè, vuol dire semplicemente che tu da quel giorno sei entrato in un altro sistema di potere che non riconosce, non sei uguale agli altri. Per esempio, prima ho accennato ad Aristotele che era un meteco, perché c'erano delle differenti categorie, c'erano gli schiavi, i meteci e i cittadini. Il meteco non era schiavo e quindi poteva avere tutta una serie di diritti nella città, ma non poteva comprarsi casa, per esempio. Quindi la parola schiavo è una parola che ha una valenza moralistica estremamente legata alla nostra concezione moderna. Ma per gli antichi romani avere gli schiavi era la cosa più semplice di questo mondo. Cioè, vuol dire semplicemente che, per esempio, c'è l'istituto del liberto, cioè di colui che viene, siccome lo trovo persona seria e in gamba, lui mi chiede di diventare liberto e io gli impongo la mano e lo faccio diventare liberto, cioè gli consento di avere una autonomia rispetto alla dipendenza assoluta che aveva con me. Che fa il liberto 90 su 100? Il liberto 90 su 100 si costruisce la sua casetta, fa le sue cose, ma va sempre dal vecchio padrone a relazionarsi e avere le dritte che gli servono per comportarsi nella città. Il liberto è, diciamo, lo schiavo che si è reso autonomo, ma che in realtà dipende. È come quando voi pensate a colui che lavora in dipendenza del padrone e dopo un po' l'artigiano diventa abile, diventa bravo, si stacca e apre il suo negozio, apre la sua struttura. Ha ottenuto una libertà, autonomia rispetto al... Ma molto spesso, quando ha ottenuto questa autonomia, rimane in relazione. Il concetto di schiavo in senso negativo, è chiaro, è quando noi pensiamo al versante assenza di autonomia, assenza di libertà di movimenti. Privazione. Questa parola è una parola molto forte, però teniamo presente che anche oggi, dove siamo abituati a non trattarci da schiavi, molto spesso in realtà ci comportiamo peggio di come nel mondo antico si comportava con quelli che noi oggi chiamiamo schiavi. Il caso dell'immigrazione è un problema delicatino, da questo punto di vista. Che libertà hanno gli immigrati? È chiaro che non hanno le stesse libertà degli altri. C'è un problema di riconoscimento di queste libertà. Stiamo parlando in termini giuridici da questo punto di vista, ma sapete bene che questo giuridico può sconfinare con tutte le nostre teorie sull'uguaglianza degli uomini. Allora, attenzione, perché da un certo punto di vista gli uomini sono tutti uguali, ma dal punto di vista dei diritti siamo pronti a fare delle distinzioni che possono diventare molto gravi e pericolose, più gravi e pericolose di quando un tempo tranquillamente si diceva: ma tu sei schiavo, hai perso in battaglia, se sarai buono può darsi che ti lasci sposare quella tal ragazza e costruirti la tua casetta in campagna, come accadeva al tempo, che ne so, di Virgilio, eccetera. ho risposto un po' scherzando sopra, però i temi sono quelli, Karl Raimund Popper non ha fatto una buona lettura da questo punto di vista di Platone. Bene, arrivederci.